Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Americano Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Carriera Postale 53 Marostica Vicenza.
E internet, è...
internet, vi ricordo che questa trasmissione radiofonica sta andando in diretta su internet. Ieri, veramente stamattina alle 7 ho mandato l'annuncio su tutte le liste, ripartendo da casa alle 2 già Pier Maria era già in collegamento, cioè per cui ci sono già delle persone che in internet si sono già collegate in diretta. Allora, Francesco, magia, stregoneria e paganesimo,
sì.
Quasi 8 anni che parliamo di magia, stregoneria e paganesimo. Ci pisciamo un po' addosso. No, vabbè. E non è questo, è che siamo abbastanza contenti perché abbiamo tenuto gli ultimi due dibattiti, come sapete, del Crogiolo dello Stregone. Ora, a tutti fa piacere, chiaramente, quando succede qualcosa di positivo, e quando ti arriva il dibattito del 31, del 31 gennaio, è arrivata quella persona da Roma a fare il servizio su quello che stiamo facendo per riuscire a capire che cos'è il paganesimo in Italia. E ci ha lasciato effettivamente un po' stupiti, cioè effettivamente ci ha fatto piacere e ci ha lasciato un po' stupiti. Naturalmente quando al dibattito del 21 febbraio che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 sono arrivati addirittura con l'aereo da Londra per fare un servizio su quello che stiamo facendo, beh, anche questo ci ha lasciato molto stupiti in realtà. In realtà sta succedendo questo, che si sta sviluppando quello che noi aspettavamo, cioè la necessità da parte delle persone di comprendere non solo il fenomeno del paganesimo, che in realtà è in sviluppo galoppante in tutta Europa, ma addirittura di comprendere i meccanismi interni, questa è la vera novità. E in effetti ci sono stati in un solo giorno praticamente tre contatti di questo tipo, appunto a Roma, Londra e quell'altro di cui ne parleremo quando sarà più concretizzato, in un solo giorno che si stanno effettivamente sviluppando. Francesco.
Sì, no, infatti questo è importante anche perché tenendo conto che le tematiche religiose sono tematiche che nell'attualità, nel contemporaneo, hanno un peso fondamentale. E noi ci interessa di questo religioso non tanto in quanto come forma strutturata, ma quanto forma con cui le persone riescono a improntare la loro esistenza, la loro vita, che qualcuno cominci a prospettare che al di là del monoteismo e delle sue varianti cattoliche, protestanti, ebrei, musulmane, esista un modo diverso di entrare in contatto con la realtà, di percepire, di modificare, di modificarsi in maniera diversa. È un segno positivo, soprattutto perché appunto cominciano a saltare dei pregiudizi, soprattutto perché i pagani possono raccontare quello che sono direttamente loro, non c'è più nessun mediatore, non esiste qualcuno che viene a raccontare cosa sono i pagani. Certo, chi fa inquisizione, chi fa normalmente delle pratiche di disinformazione tende sempre ad attribuire agli altri dimensioni religiose delle caratteristiche che non hanno. Però noi con la nostra costanza, con il nostro impegno, con la nostra presenza su internet, sulla presenza con varie conferenze, con le varie iniziative, con i dibattiti, con la trasmissione, siamo riusciti a invertire questa tendenza, cioè dire i pagani hanno una voce in campito, i pagani non sono solo una cosa che appartiene al passato, e quello che è difficile del paganesimo non sono più i monoteisti che dicono cose del paganesimo, ma sono i pagani stessi. E soprattutto dimostra che il paganesimo ha una capacità dirompente, perché offre un'alternativa pratica, concreta, immediata, ma offre appunto soprattutto un'indicazione esistenziale alle persone, che è la cosa più importante e più interessante per noi, perché a noi non interessano le strutture, le chiese o le gerarchie, ma interessano che le persone siano coscienti della loro realtà, della loro dimensione. E questo è lo scopo anche di questa trasmissione.
Sì, in effetti, tanto per fare un'idea di ciò che succederà, il passo della persona che è venuta da Londra, lei praticamente ha fatto un'intervista a me, poi sono arrivate le persone e ha ripreso tutto il dibattito, praticamente ha registrato e videoregistrato tutto il dibattito, ha videoregistrato anche l'intervista, e inoltre ci siamo stati 2 ore mangiando la pizza a discutere, cioè praticamente è riuscita a comprendere tutta una serie di passaggi, anche perché già delle idee le aveva in testa. Ebbene, tutto questo materiale che lei ha raccolto sarà presentato in un esame che lei terrà in una delle università di Londra, davanti a un'equipe di professori e davanti a studenti che assistono all'esame. Lei farà questo esame proiettando le immagini e traducendo e spiegando quello che sono le nostre idee del paganesimo e quello che è stato il contenuto del dibattito. Pertanto tutto quello che lei ha videoregistrato, una telecamera in dotazione dell'università, credo che costasse 3 milioni, 3 milioni e mezzo, una cosa del genere, tutto quello che lei ha videoregistrato in realtà va davanti a una commissione con personale docente e studenti e lei spiegherà tutto quello che abbiamo fatto. Penso che sia, non dico il massimo, però in effetti un grosso aggancio, insomma, rispetto a questo.
Anche perché logicamente quel materiale non è fine a se stesso, in quanto entrerà sicuramente a far parte del materiale che questa università ha a disposizione per spiegare le cose. Di conseguenza, quando in questa università di Londra qualcuno vorrà capire cos'è il paganesimo italiano, andrà a recuperare questo documentario, questo esame, questo materiale sonoro e video raccolto, e potrà ascoltare direttamente e percepire chiaramente cos'è il paganesimo. Di conseguenza non solo questa persona o le persone che andranno ad assistere all'esame a Londra, ma tutta l'università avrà a disposizione un materiale diretto, consistente, perché appunto ha fatto l'intervista, ha ripreso tutto il dibattito, e di conseguenza chi vorrà approfondire o vorrà vedere anche un'idea concreta di cos'è il paganesimo avrà questa possibilità, che non è da poco, insomma.
Cioè, abbiamo visto anche che la tipologia delle ricerche, no? Dei lavori sono diverse, cioè mentre l'università si è più concentrata sulle idee, sui passaggi, no? Sui passaggi che sono ideali della religione. E l'altro lavoro invece, che è in preparazione appunto dalla persona che è arrivata da Roma, è più incentrato sulla realtà religiosa nel suo insieme, per cui i processi di trasformazione che ci sono avuti e come noi ci siamo mossi sul territorio, diciamo così, e come abbiamo rappresentato le idee religiose. Penso che sia stato un ottimo risultato, Francesco, tutto questo.
Sì, anche perché altre prospettive sono in ballo e di conseguenza, insomma, questo dimostra anche che la continuità di questa trasmissione è riuscita a far comprendere chiaramente che il paganesimo è una risorsa enorme, è un campo infinito che raccoglie migliaia di anni di storia di mitologia e che la applica e la porta a vivere nel quotidiano e trova anche una sua manifestazione concreta nella realtà. D'altronde è già negli anni '80, quando Hillman cominciò a scrivere il nuovo politeismo e disse che la psiche occidentale poteva essere compresa, spiegata o poteva manifestarsi o far riemergere soltanto richiamando alla vita o ripristinando l'archetipo degli antichi dei, dimostrava chiaramente che il monoteismo è stato un qualcosa che ha soppresso, che ha cancellato, che ha annientato o che ha messo in sonno, che ha cercato di far soffocare la realtà psichica delle persone. E di conseguenza molte persone a livello mondiale hanno intrapreso questa strada, che è un'opera appunto di riemersione, perché il paganesimo è la capacità di trovare nelle varie epoche la capacità di vivere, di affrontare le varie situazioni, e questo appunto lo stiamo facendo noi. Logicamente non tutti, anzi forse solo noi in Italia abbiamo il coraggio di parlare di religione o di religiosità, e questo è importante, perché quello che noi vogliamo sottolineare è che il nostro non è un'opera archeologica, non è un'opera culturale, non è un'opera intellettuale, ma ha una finalità spiccatamente religioso, cioè nel senso che insegna a legare assieme la realtà individuale con la realtà del mondo, e di conseguenza il fatto nostro è ancora più dirompente, proprio perché non abbiamo nessuna forma di ritegno, come hanno alcuni, di nascondersi dietro a stazioni culturali. Se noi dobbiamo parlare di cose, noi diciamo: noi siamo una realtà religiosa che ha uno scopo. E soprattutto dobbiamo far capire che la religione non è solo la religione del monoteismo, come si mette il monoteismo, ma esistono delle forme religiose che sono ben diverse e che sono antitetiche a quelle del monoteismo.
Bene, il prossimo dibattito lo terremo in aprile. In marzo stiamo tentando di organizzare il rito dell'equinozio
di primavera.
Naturalmente sarà tenuto al Bosco Sacro di Jesolo, sabato sarà, mi sembra, non ho qui il calendario sotto mano, comunque il sabato più vicino al giorno 21, vediamo come riuscire a farlo.
Sì, dovrebbe essere, vediamo.
No, non c'ho...
recuperiamo subito.
Ah sì, il 20, sabato 20. Per cui sabato 20 ci sarà il rito dell'equinozio di primavera, e vediamo come organizzarlo, perché celebrare la nascita è abbastanza complesso, diciamo. Io sto leggendo Kurt Hübner in realtà ci hanno fregato, cioè ci hanno portato via quasi tutte le i modi di rappresentazione storici, classici, delle antiche religioni, per cui i monoteisti, diciamo così, i cristiani ci hanno portato via, diciamo così, tutta la nostra rappresentazione. Chiaramente noi ci troviamo davanti a una situazione paradossale, nel senso che tutto quello che sono gli antichi riti sono nostri, però sono stati talmente sottratti dai cristiani e stuprati proprio nella direzione in cui andava il legamento fra l'uomo e il mondo, che ci troviamo nella situazione di dover ricostruire ciò che è irricostruibile. Per cui siamo praticamente da soli davanti al mondo e dobbiamo riuscire a costruire il rito che costruisca il legame emotivo fra l'uomo e il mondo e fra l'uomo e gli dèi. Ed è di una difficoltà veramente enorme riuscire a fare questo, perché significa mettere in gioco la propria struttura intuitiva, la propria struttura emozionale per ricostruire ciò che è stato distrutto, e non si può imitare ciò che è stato distrutto, cioè non si può riprendere pari pari un rito, ma è necessario ricostruire tutto nell'epoca attuale. È effettivamente un'impresa enorme, che significa mettere in gioco quella che è la struttura delle emozioni delle persone, ed è la cosa più pesante che ci sia. Comunque faremo anche questo.
Sì, ma difatti appunto già il termine rito richiama appunto a ritorno, a risveglio, a ricostruzione, come diceva Claudio. Logicamente la ricostruzione non è un'opera puramente di ricostruzione materiale identica, ma è un nuovo edificio che parte, considerando da quello che il politeismo, la religione antica, è riuscita a fare. D'altronde, quando si parla sempre di paganesimo, già nell'Ottocento c'era il termine del ritorno degli dèi o risveglio degli dèi, ma questo qua appunto significa chiaramente che la divinità del mondo non è mai sparita, è stata occultata, è stata solo nascosta, e noi stiamo facendo riemergere questo. Logicamente la divinità del mondo è anche interna alle persone, anche le persone hanno questa capacità, è una caratteristica, una dimensione che è stata volutamente occultata, soffocata, fatta sparire, però non è stata mai persa. La nostra capacità è quella proprio di tirare via queste incrostazioni, di far riemergere quello che di antico, di nuovo, di continuo esiste all'interno della vita delle persone, all'interno della vita del mondo. E di questo appunto si parla del rito, perché il rito si permette di ricollegarsi alla realtà del mondo. Significa che noi dobbiamo di nuovo essere attenti, dobbiamo essere sensibili, dobbiamo avere la capacità di percepire e di trarre nuovi legamenti col mondo, nuovi contatti, nuove visioni, riscoprire la capacità di osservare, perché appunto ricordiamo sempre che il paganesimo non è un fattore puramente interiore, psichico, ma è un qualcosa che tramite i sensi, soprattutto tramite lo sguardo, osserva, partecipa, vede il mondo, e con questo mondo capisce la realtà che gli attorno. E questo è fondamentale, proprio perché vogliamo sempre dire che il paganesimo è un qualcosa che porta verso l'esterno, che porta ad agganciarsi, ad entrare in contatto, a percepire la realtà. E questo è un insegnamento base, continuo e costante.
Bene, Francesco, chiudiamo qui un attimino i discorsi nostri e passiamo un attimino alle notizie.
Posso dare un'altra notizia, certo, di una conferenza? No, non è quello che pensi. Allora, domani sera a Paderno del Grappa c'è un incontro organizzato, non sono capito quale, da un'associazione locale, e l'amico Silvano è stato invitato a tenere una piccola relazione appunto sulla religiosità degli antichi veneti all'interno della religiosità dei popoli indoeuropei.
Ritiro la risata, pensavo ad altre cose.
Ecco, di conseguenza teniamo presente che ci sono vari relatori, cioè nel senso che non esiste un solo relatore. Io non so neanche chi sono tutti quanti i relatori, però è importante che appunto gli ascoltatori conoscono Silvano. È importante appunto che per parlare di religione, di religiosità degli antichi veneti e soprattutto della loro religione legata ai popoli indoeuropei, sia stato chiamato Silvano, proprio perché, come ben conoscete, è una persona autorevole in questo campo. E ora io do appuntamento, io sarò presente, io e altri soci dell'istituto saremo presenti, do appuntamento appunto per domani sera alle 20:30 alla trattoria Orchidea a Paderno da Grappa. E la trattoria Orchidea si trova sulla strada che da Paderno porta a Crespano. Penso che poi i paesi non sono giganteschi, penso se trovate il posto. E c'è, so che sono presenti anche altri speaker di questa radio, perché sono stati invitati anche i ragazzi che trasmettono una volta al mese, quelli di Raise Venete, che parleranno sempre di cultura veneta. Se sono altri relatori che non conosco, che non so le tematiche, comunque noi saremo presenti, appunto, e sarà, Silvano terrà questa relazione. Siccome ben pochi fino adesso hanno affrontato in maniera approfondita la tematica della religione degli antichi veneti, io appunto invito a partecipare, perciò domani sera alla trattoria Orchidea a Paderno del Grappa alle 20.30 c'è appunto la relazione di Silvano che dice i veneti e la loro religiosità all'interno nel contesto dei popoli indoeuropei. Benissimo, io do appuntamento là, chi vuole degli ascoltatori sa che mi troverà presente.
Bene Francesco, dai il via tu allora alle notizie stampa che abbiamo per le mani, meglio di sì, dai, da quella di oggi, perché siamo ormai veramente all'incredibile, cioè no, incredibile, noi sappiamo queste cose, però quando emergono chiaramente ci colpiscono sempre. Vai.
Sì, ecco, io voglio partire da un fatto di attualità. Gli ascoltatori sanno benissimo che la trasmissione nostra fin dall'inizio ha sempre sollevato il problema di quello che riguarda l'attività pedofilia dei sacerdoti cattolici in particolare. Parliamo di sacerdoti cattolici perché noi viviamo all'interno di una società che è condizionata ed è piegata sul cattolicesimo. Abbiamo seguito molto attentamente le vicende dei preti cattolici pedofili negli Stati Uniti e abbiamo sempre ricordato che quello che è degli Stati Uniti non è un caso isolato, non è un caso particolare, ma è un qualcosa che ha a che fare con tutta la realtà del cattolicesimo. E noi abbiamo sempre dato notizia, tenuto traccia, memoria dei continui, dello stillicidio, della continuità di arresti di preti pedofili, di inchieste e di denunce. E ora, anche proprio ieri si è avuta la notizia dell'ennesimo prete pedofilo arrestato. La cosa strana è appunto che per la prima volta un telegiornale, io vedo pochissimo la televisione, però un telegiornale che parlo in questo caso del TG2, ha fatto un ampio servizio sulla cosa. E non ha avuto il classico atteggiamento di difendere a spada tratta il prete pedofilo, ma ha cercato di rimanere neutrale, di intervistare un po' le varie persone. E questo che si dimostra è che il prete è stato arrestato. E, fatto strano, oggi prendo la Repubblica e il Corriere della Sera, la Repubblica ha un ampio servizio sul film di Mel Gibson, che se ne parlerà La Passione di Cristo, e non c'è, almeno io non ho visto, nessun accenno, nessuna storia che si riferisce a questo. Al contrario, il Corriere della Sera dedica un articolo molto interessante su questo prete pedofilo arrestato a Roma. Arrestato prete pedofilo, lui risponde: aiutatemi, sono malato. E riporta una dichiarazione degli abitanti del paese. Il paese, fra virgolette, aspettavamo questo momento da 5 anni, chiusi virgolette. Il materiale trovato in casa di questo sacerdote, di questo prete cattolico e cristiano, è enorme. E pensate che appunto questo era un prete che si era molto impegnato in cose, nel seguire i vecchi, nel seguire gli anziani, e tutti quanti i parroci della zona lo stanno difendendo. Invece sappiamo benissimo che tutti i fedeli, gli abitanti del paese, dicono: erano 5 anni che aspettavamo questo momento, racconta una donna inviperita. Quel prete diceva sconcezze. Bene, ma cos'è che aveva fatto questo sacerdote per essere così ben voluto in paese? Però, dice il giornalista, però io lo ricordo bene, dice, anche perché prese una posizione molto dura, ad esempio contro la festa di San Gioacchino, patrono di Colleferro Scalo, ritenendola un'occasione pagana. Cioè, allora, vedete, questo è un parroco che si è anche impegnato nel contestare la festa che facevano gli altri, dicendo che era pagana. E cosa aveva fatto lui per impedire a suo scarico di essere pedofilo? Aveva chiesto al comune di tirare via le panchine davanti alla chiesa, perché non voleva che i bambini giocassero là. Però fatto sta che appunto questo ha violentato per diversi anni un bambino, un ragazzo di 14 anni, che all'età di 18 anni, dopo che è entrato in cura da un psicologo, ha avuto il coraggio di denunciare questo. I carabinieri non sono intervenuti subito, hanno preso la massima cautela, infatti dice Giovanni, sono stati cauti e hanno indagato, hanno addirittura attribuito alla vittima di essere un mitomane. Però dopo che questa persona ha subito violenza, dopo che ha dovuto aspettare 4 anni della sua esistenza, dai 14 ai 18 anni, per avere giustizia, è stato ancora considerato mitomano perché andava a toccare un buon pastore. Però, nonostante tutto questo, alla fine è emerso questo, perché da quello che si dice al giornale, da quello che fa trapelare, il materiale pornografico era consistente. E questo qua, appunto, succede, ma la cosa strana è che il fatto dei preti pedofili non è un fatto isolato, che qualcosa comincia a emergere e cominci anche a venire a galla, c'è un altro fatto. Venerdì 20 febbraio la Repubblica riportava un piccolo trafiletto. Vaticano, con l'aiuto degli esperti, prevenire i crimini di preti e pedofili. E ora, se la città del Vaticano comincia a parlare di una maggiore collaborazione tra Chiesa ed esperti in sessuologia, psicologi, andrologi e psichiatri, significa che la quantità, il numero di preti pedofili coinvolti è consistente. E il fatto stesso che si cerca di trovare una soluzione, di trovare una commissione, probabilmente è un tentativo di coprire la cosa.
Esatto. Però, infatti, il Vaticano conosce decine e decine di preti pedofili, non li sposta, li lascia là. Questi continuano a violentare ragazzi e non vengono perseguiti a norma di legge, perché la legge agisce entro certi termini, con determinate procedure. Il Vaticano conosce tutto questo, lo sta coprendo al solo fine di continuare a stuprare ragazzi. E mi sembra che sia la cosa più infame e più squallida che ci sia questa.
Sì, ma tenendo conto appunto che già la pedofilia, noi dicevamo che è una caratteristica di chi segue, di chi ama Cristo, di chi segue il suo insegnamento, sappiamo che quello che porta il cristianesimo con i suoi esempi atroci, con la sua violenza, con la sua imposizione è caratteristica, perché allora leggiamo che il Vaticano dice prevenire i crimini dei preti pedofili, viene arrestato un parroco a Roma. E non è l'unico, non è il primo e non sarà neanche l'ultimo.
Ricordiamo che il 30 gennaio, cioè praticamente 25 giorni fa, due preti sono stati arrestati in Piemonte per pratiche di pedofilia, di stupro di minori, di violenza su minori, e un altro praticamente una settimana fa. Cioè siamo tre casi nel giro di pochissimi giorni, quando il prete arrestato a Piacenza ha patteggiato la pena, cioè se l'è cavata con niente praticamente, e ritornerà a fare le sue cose. Cioè, ricordate che tre casi del genere sono un'enormità, cioè è una cosa enorme, che poi si collegano anche ad altre notizie, cioè i vescovi che chiedono sovvenzioni per scuole cattoliche.
Allora, hanno già smentito.
Hanno già smentito, sì, vabbè, non ho visto smentito, avevo la notizia di ieri.
No, c'è un trafiletto piccolissimo sulla Repubblica di oggi.
Non l'ho vista la Repubblica di oggi. Comunque, meglio che venga smentita la faccenda, perché
L'hanno
smentita loro, cioè perché significa chiedere soldi per continuare a stuprare ragazzi, perché ricordiamo che le scuole cattoliche sono scuole in cui i ragazzi vengono stuprati. A parte il fatto che il livello di insegnamento è squallido, cioè è un livello di insegnamento talmente basso da essere offensivo per il sistema sociale nel cui stiamo vivendo, tant'è che ci sono diplomi regalati, comperati letteralmente, e sarebbe bene che ci fossero delle inchieste su questo, perché le informazioni che si hanno sono le voci che corrono fra la gente, le voci che corrono fra le scuole. Chi fallisce nelle scuole pubbliche cosa fa? Va a prendersi il diploma nelle scuole private cattoliche. Sono informazioni che ci sono, però chiaramente servono prove per andare in tribunali. In ogni caso queste informazioni sono più che sufficienti per dire che il livello culturale, il livello della preparazione culturale delle scuole cattoliche è zero. Cosa significa questo? Che quando uno ti piglia una laurea o ti piglia un diploma superiore, nelle scuole cattoliche valgono zero, chiaramente non andrà a fare quel tipo di lavoro, ma farà magari carriera politica. Se troviamo dei politici perfettamente idioti, perfettamente deficienti, con tanto di pezzo di carta che dice che loro sono però culturati, e ci troviamo dopo i disastri sociali. Cioè questo è effettivamente la cosa grave.
No, ma difatti diamo la dimostrazione di questo, cioè già lo sconvolgimento che può provocare sulle psiche delle persone è gravissimo, perché sappiamo che il cristianesimo, con la sua follia del sangue e il film che è tipo quello della Passione di Cristo, la Passione di Mel Gibson, è una dimostrazione di questo.
Francesco, però,
ma ricordiamoci quello che è successo a Como.
Esatto, mi interessava anche quel tipo di... perché
cioè, disse, riporta il Corriere della Sera, fa: accoltella la figlia in chiesa, dovevo purificarla.
La sto purificando, lo faccio per la pace nel mondo. Sono le parole senza senso, no, hanno un senso, hanno un senso preciso, che ha pronunciato i primi soccorritori accorsi nella chiesa di San Luigi, Alurate e Cacivio, richiamati dalle urla che si sentivano sin sulla strada. La donna si era avvicinata all'altar maggiore e sanguinante accanto alla bambina di 2 anni che stava colpendo a coltellate nell'addome. Ragazzi, qui questa è struttura educazionale, questi sono gli effetti dell'educazione cristiana. Gli effetti dell'educazione cristiana portano a questo, non su tutte le persone portano a questo, indubbiamente, portano anche alla formazione dell'esercito del Signore in Uganda, che massacra uomini, donne e bambini. Cioè, ogni persona che soggiace a quello che è la struttura educazionale cristiana, soggiace all'attività dei missionari, soggiace all'attività della perversione del cristianesimo, lo elabora soggettivamente a seconda delle contraddizioni che trova nel sistema sociale, lo butta fuori. Chiaramente non tutti vanno ad accoltellare i figli nello stomaco, ma l'accoltellamento dei figli nello stomaco è il prodotto fisico razionale della struttura educazionale cristiana, che è una cosa di un'aberrazione. In Europa stanno cacciando via tutti i cristiani da tutte le strutture istituzionali che contano. Cioè, c'è soltanto l'Italia che è stata isolata dall'Europa, è stata isolata anche nei discorsi per la Costituzione europea, proprio per aver sostenuto prima il Dio nella Costituzione europea e dopo il cristianesimo. Cioè, noi siamo stati isolati dalla comunità europea anche per questo, tant'è che Francia, Germania e Inghilterra hanno deciso praticamente di tagliare fuori l'Italia. Cioè, non abbiamo neanche la capacità di vedere il futuro del nostro sistema sociale, permettiamo a sti preti di macellare i nostri figli. E lo facciamo così, con una leggerezza, con una noncuranza, con disprezzo della vita sociale che è veramente angosciante. Cioè, sconvolge l'Europa, non è soltanto...
Sì, no, ma infatti anche appunto perché chi è che ha fornito i modelli comportamentali a questa follia, a questa persona? E probabilmente chi è che ha ammalato questa persona? Perché probabilmente questa è una persona che se avesse trovato una condizione complessiva, sia familiare, sia sociale, sia culturale ben diversa, probabilmente i suoi disturbi sarebbero stati meglio utilizzati, meglio incanalati.
Incanalati anche in direzioni diverse, Francesco, se proprio avessero disturbi, perché poi non è neanche detto.
Sì, cioè... Noi diamo per vero che fosse depressa, cioè accettiamo una diagnosi medica che ci riporta il giornale, però ricordiamoci sempre che da chi è insegnato che il padre o la madre deve accoltellare i figli? Abramo ed Isacco sono esaltati come esempio di fede, di fiducia in Dio, di totale sottomissione a Dio, sono gli eroi nella famiglia, sono veramente quelli che sono come comportamenti, cioè nel senso che un padre arriva ad uccidere per volontà, per piacere di Dio, arriva a uccidere il figlio. Ebbene, quando una religione offre simili modelli e quando lo fa l'esempio della perfetta e totale obbedienza, non c'è niente da incredibile nel vedere che una madre pensa di dover purificare la figlia da cosa poi? Cioè, tenendo conto che è una bambina di 2 anni, tenendo conto che questa qua è arrivata in gravi condizioni perché ha avuto enormi ferite interne agli organi interni, è stata coltellata, non è stata una coltellata singola, ma d'altronde con ritualità tipo quella della Pasqua cristiana, in cui il buon Dio si diverte a sgozzare i primogeniti dell'Egitto,
esatto.
non c'è da meravigliarsi. Ma che ci sia questo gusto per il sangue, questo gusto per la violenza, c'è un'altra cosa che vorrei aggiungere, da dove deriva. E allora, esiste una discussione di attualità sul film La Passione di Mel Gibson. Premesso appunto che la passione è un falso storico, in quanto gli ebrei non sono responsabili di decidio, perché non essendo mai esistito Gesù Cristo, non possono mai averlo ucciso. Di conseguenza questo è risolto e non è un problema per noi. Ma da dove arriva questo gusto per il sangue? Allora, c'è un attore che ha lavorato con Mel Gibson nel film Amleto e gli chiede, parlando della violenza, dice: e tu come lo sai? Mel sorride: ne ho visti morire tanti, gli risponde. e dice, lui insiste, questo autore gli chiede, Mail gli stringe le spalle e risponde, fra virgolette, quando posso, per rilassarmi vado nei miei allevamenti e ne ammazzo tanti di vitelli nei giorni di mattanza. Restammo, chiuse virgolette, questa è una frase di Mel Gibson riportata tra virgolette, e dice, Mel continua perfettamente a suo agio, due punti aperte virgolette, ma con la pistola quelle bestie muoiono troppo in fretta, si capisce meglio quello che gli succede attraverso gli occhi dei vitelli quando li sgozziamo, chiuse virgolette. Queste sono le dichiarazioni dell'attore, del regista che ha speso 25 milioni di dollari per farmi il film sanguinario, truculento e da macelleria che si chiama La Passione. Ma vedete dov'è la follia? Io per rilassarmi vado nei miei allevamenti, sgozzo i vitelli perché li vedo soffrire e si capisce meglio perché appunto...
La sua goduria nel fare quel film, la sua perversione.
Questa è la dichiarazione riportata dal Corriere della Sera di giovedì 26 febbraio, perciò se andate in edicola la trovate. E appunto ha dedicato un'intera pagina a questa cosa e questa frase di Mel Gibson sono riportate fra virgolette, non è che sia... Di conseguenza lui dice chiaramente che cosa ha dichiarato, che lui si rilassa a sgozzare i vitelli e che gli piace vedere morire, soprattutto gli piace vederli morire sgozzati perché dice gli occhi si chiudono per ultimi, si capisce meglio la loro sofferenza. Cioè, io non ho nulla contro la macellazione quando viene fatta proprio per finalità alimentare, ma trovo veramente...
Disgustoso.
È già buono definire disgustoso il fatto che uno vada a sgozzare i vitelli per rilassarsi e trova piacere nel vedere la loro sofferenza.
Beh, d'altronde è un cattolico integralista.
Sì, sì, ma è un cristiano.
Le cose hanno una loro assonanza, capisci? Per essere un cattolico integralista bisogna avere il piacere dell'omicidio, cioè il piacere della morte, il piacere di far soffrire gli altri, per cui di stuprare bambini, di costringere in ginocchio a pregare, di sentirsi onnipotenti su chi è indifesi. Cioè questa tensione psichica è propria del monoteista integralista, cioè il monoteista che non ha ragione, non ha rappresentazione, cioè, che è una cosa veramente aberrante.
Sì, no, io voglio rileggere la frase. Mel Gibson dichiara, aperte virgolette, Corriere della Sera di oggi, pagina 39, aperte virgolette, ma con la pistola quelle bestie muoiono troppo in fretta, si capisce meglio quello che le succede attraverso gli occhi dei vitelli quando li sgozziamo, chiuse virgolette. Penso che la frase commenti non ne abbia bisogno, cioè sia significativa, logicamente poi non c'è da meravigliarsi che si voglia fare un impatto emotivo sugli altri andando a raccontare le presunte, le false, le inventate passioni di Cristo, sofferenze di Cristo, anche perché mi è venuto da ridere perché leggendo fra le varie cose addirittura uno per spiare le sue colpe ha comprato gli interi biglietti di un cinema e li ha offerti come espiazione alle altre gratis, cioè proprio i cattolici sono arrivati a delle cose incredibili.
Sì, sì, infatti è in effetti.
E poi non meravigliamoci che a Como una madre vada
a contagiare il figlio. Ma in effetti quello che sta succedendo in questo momento sarà perché l'informazione sta circolando con maggiore rapidità, sarà perché noi siamo molto attenti, diciamo così, alle cose. Ma in realtà si sta sempre più verificando quello che noi dicevamo fin dalle primissime trasmissioni, la manifestazione patologica di quello che è il cristianesimo e il monoteismo, non una manifestazione religiosa, ma proprio una manifestazione di malattia, di necessità di macellare, di necessità di uccidere, di necessità di stuprare. E anche l'individuo più povero, più miserabile, no? Che si sente cristiano, in fondo, proprio perché lui è povero, proprio perché lui è miserabile, trova la propria soddisfazione nella relazione, nel rapporto che lui ritiene di avere col Dio padrone, perché è proprio a lui miserabile, è proprio a lui che il Dio padrone gli parla, il Dio padrone gli comunica, proprio a lui che è onnipotente. Certo, adesso è miserabile, ma dopo cazzo avrà sì i suoi premi, avrà sì il riconoscimento della sua bontà d'animo, avrà il riconoscimento di ciò che è. E questa patologia che si viene a innestare è una patologia di distruzione del sistema sociale, è effettivamente un'attività di terrorismo, di eversione del sistema costituzionale, del sistema sociale, del sistema istituzionale, ed è di una gravità veramente immensa, enorme.
Sì, ma diamo un ulteriore esempio del comportamento dei buoni cattolici. Noi abbiamo ricordato alcune volte la devozione di Tanzi, verso la Chiesa Cattolica, verso le gerarchie. Sappiamo che dal punto di vista contabile ne ha fatti di tutti i colori, da quello che si dice, da quello che si legge. Noi non siamo né i giudici, né ne siamo incaricati, non abbiamo neanche investito nella Parmalat, perciò non abbiamo neanche problemi di non abbiamo neanche questo tipo di problemi.
Non siamo fra i 170.000 truffati, no?
Però clero diviso su sui doni di Tanzi era generoso. Allora dice il canonico del Duomo di Parma: credo che le offerte di Tanzi superassero i 500.000 euro all'anno.
500.000 euro all'anno, circa un miliardo, insomma, delle vecchie lire.
Poi, questo si dice che in contabilità facesse carte false, e il Corriere della Sera dice fa: le somme più ingenti, svariati miliardi di lire, effettivamente furono versati con modalità di legge. Cioè, nel senso che l'unica legalità
dell'illegalità
erano i finanziamenti alla Chiesa Cattolica, al sostentamento della Chiesa Cattolica. E pensate che soltanto per un restauro lui ha stanziato legalmente, rispettando la legge, 700.000 euro. Cioè, per un altro restauro. E come vedete, questi soldi da dove sono arrivati? Penso che sui giornali ha trovato le risposte, insomma. Ecco, e torno a ripetere: le somme più ingenti, svariati miliardi di lire, effettivamente furono versate con modalità di legge. È quasi una presa in giro.
Sì, è quasi però... una presa in giro. Io invece, Francesco, voglio spaccare tutti questi discorsi,
sì?
Cioè, romperli. Perché c'avevo un vecchissimo pero, sì? Adesso probabilmente mi emozionerò anche, vabbè, l'importanza sopporteranno. Noi qualche anno fa, e io l'ho messo nel crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, ci fu un episodio successo a Mosca. In pratica si sono accorti che un gruppo di cani aveva adottato un bambino di 3 anni, e questo bambino di 3 anni andava via coi cani, andava a rubare il cibo, le immondizie, cioè praticamente era stato adottato, faceva parte di questo branco di cani. E questo episodio, che in effetti fu anche abbastanza complicato riuscire a riprendere il bambino e portarlo in orfanotrofio, ci fu una vera e propria caccia al branco di cani, perché i cani difesero fino all'ultimo, diciamo così, il bambino. Ebbene, tanto per capire come si può crescere con i cani anziché con i monoteisti, tanto per avere la dignità di ciò che è un Dio nel mondo che ci circonda e ciò che invece è la distruzione dell'uomo, cioè la distruzione degli individui, io adesso, siccome il giorno 18 febbraio 2004 è venuta fuori ancora la notizia di questo bambino, cioè cosa è successo dopo a questo bambino, bene, io adesso vi leggerò la notizia. Russia, il bimbo cane allevato dal branco. Vanya Misulkov è stato salvato e allevato da un branco di cani. Gettato in un bidone delle immondizie quando aveva 3 anni, ha imparato ad abbaiare, a mordere, a rubare i rifiuti per il branco, la sua famiglia. Per 2 anni si è trasformato in cane, vivendo nei cortili o nei tombini. Quando la polizia di Reutov, una città sotto Mosca, ha cercato di riportarlo nel mondo degli uomini per affidarlo ad un orfanotrofio, Vania e il suo branco randagio hanno aggredito gli agenti. Ci sono voluti idranti per isolare Vania e portarlo in istituto. Orfano per la seconda volta a 5 anni, non sapeva parlare, non era abituato ad una casa, non si era mai lavato in un bagno. La sua vita è cambiata grazie a Tatiana Babanina. Ora il piccolo ha 11 anni, ha superato la selezione per una delle scuole più esclusive del paese, l'Accademia Militare di Kronstadt. Il governo pagherà per lui la retta annuale.
Sì, beh, questa è una notizia che già avevamo dato, in cui dimostra che effettivamente gli animali hanno una sensibilità maggiore. Ma io voglio aggiungere a questa sensibilità che hanno avuto questo gruppo di cani nei confronti appunto di questo bambino che l'hanno fatto allevare. Noi ricordavamo prima il caso della madre che accoltella la figlia e la mette in grave condizioni, che sono fra i molti casi. E c'è un'altra notizia che va in questo senso. E Nurse in inglese significa asili. Dice: Nurse gestite da sorelle. le realizzano i serpenti a sonagli che, stando ai risultati delle ricerche effettuate nella Cornell University in USA, dimostrano che in questo modo di avere un altro livello di socialità. Le femmine, quando sono gravide, tendono infatti a riunirsi in gruppi formati da esemplari tra loro imparentati, che si prendono cura anche dei piccoli una volta nati. Segno questo, secondo il biologo americano, che questi serpenti sono in grado di conoscere il loro livello di parentela. Allora, noi abbiamo che il cristianesimo porta una donna a non riconoscere neanche più sua figlia e la porta in chiesa per purificarla e la coltella senza problemi, come hanno fatto purtroppo nella nostra storia migliaia di donne. Abbiamo questo caso in cui i genitori buttano nella spazzatura un bambino e se ne prendono cura i cani, e poi ci viene a raccontare che i serpenti... Mi sembra che Adamo ed Eva
c'era qualcosa,
c'era serpente.
Chissà perché il serpente è il simbolo della vita nelle altre religioni, cioè in tutte le antiche religioni, no?
E adesso scopriamo, dopo 2000 anni di monoteismo, che ci ha detto il serpente tentatore, che i serpenti a sonagli fanno gli asili. In Italia si pensa dagli asili alle strutture religiose.
Chissà perché in Mercurio c'è il caduceo con due serpenti. Chissà perché i medici hanno due serpenti ancora oggi, e anche i farmacisti hanno il serpente sul caduceo. Quello che mi interessava però mettere in luce della storia del cane è che non hanno distrutto la struttura emozionale del bambino, la sua intelligenza, il suo modo di affrontare, cioè non l'hanno piegato alle esigenze di essere cani, ma lo hanno preso per ciò che era. Naturalmente gli hanno dato ciò che avevano, questo indubbiamente, però non ne hanno distrutto l'intelligenza, non ne hanno distrutto la capacità di affrontare il mondo. Quando il bambino è tornato nel mondo degli uomini, aveva la sua struttura psichica, la sua struttura emozionale, la sua capacità di vedere il mondo, è chiaramente a posto, cioè è tanto a posto da poter superare degli esami e entrare in accademia.
Beh, d'altronde, se noi pensiamo soltanto al mito della fondazione di Roma,
esatto.
Cioè, penso che, che il mito questa cosa ce l'ha sempre offerto, ce l'ha sempre prospettato, cioè, nessuno ha mai sottovalutato Roma e i suoi fondatori perché furono stati abbandonati e raccolti da una lupa, furono allattati e portarono a questo impero, cioè, questo non incise sulla loro capacità, sulla loro grandezza, sulla loro abilità, non incise neanche sull'origine della città. Se noi pensiamo che d'altra parte abbiamo la follia del monoteismo, che è sempre legato alle discendenze, che bisogna discendere dallo Dio tramite lo Spirito Santo, altrimenti non sei niente, in realtà gli antichi romani hanno come fondatori due gemelli abbandonati, raccolti da una lupa ed allattati, e questo non è l'unico esempio che possiamo avere nella mitologia. Questo significa che quello che è importante è la capacità delle persone, degli individui, delle comunità anche, di accogliere queste persone, perché nessuno si è allontanato da Roma perché i fondatori erano degli abbandonati.
Cioè, appunto, anzi. No, è importantissimo l'atteggiamento che noi come pagani politeisti abbiamo nei confronti del mondo, ed è importantissimo che noi riusciamo, per quanto pochi, cogliere i segnali che dal mondo ci arrivano a noi. Se noi non siamo in grado di fare questo, non siamo nemmeno pagani politeisti. Cioè, il paganesimo ha questa peculiarità rispetto a tutte le religioni monoteiste, cioè l'individuo pagano politeista si considera divenuto insieme a tutta la natura. La natura ha le caratteristiche di riprodurre quelle strutture, anche genetiche se vogliamo, quelle strutture che funzionano, per cui lo può riprodurre negli uomini, negli animali, nei virus, li riproduce nelle piante, naturalmente con tutti gli adattamenti e con tutte le variazioni. Pertanto la nostra struttura, chiamiamola genetica, visto che possiamo sfruttare la scienza, no? La nostra struttura genetica è uguale a quella degli animali, è uguale a quella delle piante, e da qui noi non possiamo prescindere dal fatto che tutte le tensioni di vita, cioè tutte le pulsioni che hanno le piante, che hanno gli animali, che hanno gli uomini, non siano della stessa natura. Cioè, in pratica, gli dèi, il luminoso, il numen all'interno di tutti gli oggetti che esistono, è comune, cioè sente la sintonia l'uno dell'altro. Cioè, la presenza di Apollo, la presenza di Artemide, la presenza di Diana, la presenza di Afrodite, la presenza di Zeus è in tutti gli esseri esistenti e si manifesta uguali, creando delle sintonie, creando delle empatie, creando delle vibrazioni comuni, un sentire comune. Per questo noi pagani non non possiamo essere come i monoteisti che dicono questo sì perché è creato da Dio, quello no perché è roba mia. Cioè non possiamo vedere il mondo in questo modo. E chiaramente le nostre emozioni, le nostre tensioni sono tensioni di armonia col mondo. Chiaramente qualcuno è colpito più da certe cose, altri sono colpiti da altre cose, qualcuno ha una certa visione, altri ne hanno altre. Però è sempre questa relazione dinamica col mondo che noi viviamo e questa relazione continua di mutuo scambio di energia, di emozioni, di tensioni, di passioni. Pertanto noi viviamo il mondo, viviamo le passioni del mondo, e questo non può essere per un monoteista che si sente il padrone del mondo. Il padrone ha disprezzo per ciò che ha sotto, cioè lo ama soltanto nella misura in cui lo serve. Se mi servi ti amo, dice il padrone al suo servo. Noi invece non possiamo avere questo atteggiamento. Certo, sappiamo benissimo la differenza che c'è fra un uomo e una donna, anche se diciamo che l'uomo e la donna hanno esattamente le stesse tensioni, le stesse pulsioni, conosciamo la differenza, non siamo idioti, però come conosciamo la differenza fra un uomo e un cane, fra un albero e un maiale, un virus, un batere. Però ciò che spinge tutto, ciò che hanno dentro in comune tutte le forze della trasformazione, sono forze comuni. E con queste forze noi costruiamo il nostro camminare assieme, anche con la gamba d'insalata che mi sono mangiato oggi. Cioè, questa è la relazione che noi come pagani non possiamo prescindere da questo.
Sì, ma infatti appunto quello che noi dobbiamo sempre comprendere è che per noi è scontato, è acquisito ed è normale che noi siamo sempre dentro e all'interno del mondo, cioè nel senso che non possiamo mai pensare di essere estranei a questa realtà. Noi siamo sempre all'interno del flusso della vita, siamo sempre all'interno di questo, tutto, di questo meccanismo, di questo movimento, di questa trasformazione, ma noi non possiamo mai estraniarci, non possiamo mai tirarci fuori, non possiamo mai tirarci sopra o di lato, perché noi siamo sempre all'interno. Il monoteismo purtroppo tende a isolare, tende a dire tu sei fuori della realtà. In realtà fuori dalla realtà non si può essere, fuori dal flusso della vita non si può essere. Ma il punto è il monoteismo, concentrando sul fatto dell'estraneità della persona rispetto al mondo. D'altronde il monoteismo insegna alle persone a dire la tua vita è insignificante in quanto è finalizzata al giudizio universale e all'aldilà. Ma questo è sempre un tentativo fasullo di rendere anestetico il rapporto con l'esistenza, ma l'esistenza non può essere sfuggita, non può essere allontanata, la nostra vita non può essere osservata, può solo essere vissuta. Era appunto il fatto anche di porre, come fa il monoteismo, sempre l'accenno sul peccato, sul stare attenti, è sempre un tentativo di limitare la possibilità delle persone di agire e di comprendere. E quello che dobbiamo comprendere è che se noi siamo all'interno del mondo, all'interno del mondo ci sono anche tre realtà che vivono con noi, che combattono con noi, che vengono a incontrarsi, a scontrarsi con noi. E questo lo dobbiamo comprendere, cioè noi non dobbiamo mai pensarci di essere i detentori del potere o i creatori del mondo, ma noi siamo delle persone che vivono all'interno del mondo con altre persone, e queste persone hanno delle confronti di noi, l'amicizia o la cattiveria, hanno un buon rapporto o un cattivo rapporto. Ma noi non abbiamo il potere assoluto su nessuno, noi abbiamo il potere sulla nostra esistenza, sulla nostra vita, e soprattutto abbiamo un potere enorme che è come vogliamo indirizzare la nostra esistenza. Certo che se noi pensiamo di essere sempre le persone elette perché hanno una visione religiosa monoteistica che insegna che esiste un Dio creatore, saremo sempre delle persone incapaci, impossibilitate nell'affrontare gli altri, perché ci ritroveremo più bravi nell'essere in contatto con questa realtà. Che questa realtà poi non esiste, è una finzione, è un fantasma, è una proiezione, è una menzogna della nostra mente, della nostra cultura o di qualcuno. Però questa menzogna, il monoteismo, impedisce a vivere. E se noi ci cominciamo a rendere conto che siamo all'interno di una realtà molteplice, in cui ci sono molti dei, molte divinità, molte energie, dobbiamo imparare anche a entrare in contatto, dovremmo sviluppare maggiormente la nostra capacità di attenzione, di percezione, di osservazione. Ed è questa proprio la visione antitetica che ha il politeismo rispetto al monoteismo, perché non è la necessità di conoscere un decalogo, di conoscere uno schematismo, di avere un ricordo di una predicazione, ma è la capacità costante, quotidiana, in ogni momento delle persone di essere in contatto con la vita e di essere attenti a quello che gli attorno. Ed d'altronde, torniamo a fare una cosa concreta. Abbiamo avuto due esempi in cui nel regno animale esistono dei rapporti di solidarietà, di vicinanza, di interesse, di capacità di interagire con gli esseri umani, e dall'altra parte abbiamo persone che hanno accettato la visione monoteistica e fanno i preti pedofili o fanno i genitori che sgozzano i figli. D'altronde, come vedete, l'accettare certi principi porta a certe conseguenze, e più noi accettiamo i principi del monoteismo, più faremo danno non solo agli altri ma a noi stessi. E questo soprattutto può andare bene se il monoteismo fosse ristretto al singolo. Purtroppo il monoteista ha la necessità vitale, fondamentale, religiosa di rompere le scatole agli altri, diciamola così, di convertire gli altri, di salvare gli altri, di purificare gli altri. Quella madre non ha avuto l'assillo di dire sono una madre capace di aiutare mia figlia, no, ho il bisogno di purificare mia figlia per salvare il mondo, per portare il mondo alla pace. Ma non si uccidono le persone e si porta la pace. Cioè, si cambiano la realtà essendo capaci di cambiarla. Quel prete pedofilo cosa ha fatto per non essere pedofilo? Ha chiesto al comune che li portassero via le panchine davanti alla chiesa, così non vedeva i bambini. Ma non è certo così che si risolve il problema, perché dopo, quando ne aveva sempre qualcuno a disposizione. E cosa hanno fatto le persone?
E cosa hanno fatto gli altri tre parroci di quella parrocchia anziché denunciarlo? Diciamocelo chiaro, non è possibile che gli altri tre non sapessero, dal mio punto di vista.
E quando gli avanti dico sono 5 anni che aspettiamo, cosa attendono, esatto, il Messia che li salvi?
Esatto, cosa sapevano in paese e non veniva detto o non veniva fatto? E i carabinieri del paese, quanti occhi hanno chiuso prima che ciò scattasse? E le domande sono tante che c'è da porsi, sono tutte domande legittime. E cosa sta succedendo adesso in decine e decine di altre parrocchie? Questa è la domanda. E quando domani troveremo il ragazzo che ammazza la madre e la madre ammazza il ragazzo, o viceversa? Quanta è la responsabilità delle istituzioni per non aver indagato su ciò che avviene nelle parrocchie in questo momento, in questo preciso istante? Questa è l'altra domanda.
Sì, perché l'attività delle parrocchie non è che si è fermata, ha sedimentato, ha creato un qualcosa, ha creato un substrato consistente, ha creato una certa condizione, ma continua a ripeterla. E finché noi non fermeremo questo tipo di attività di monoteisti, avremo sempre tragedie del genere. Soprattutto una cosa che sarà interessante, il fatto che le televisioni cominciano ad occuparsi del caso dei preti e pedofili, significa che qualcosa sta per emergere.
Sta crollando, no? Cioè, il muro di silenzio che hanno alzato, prima o dopo viene a crollare, Francesco, perché è eccessivo, capisci? Cioè, io mi ricordo quando io ho messo su quel pezzo che commentavo quella proposta di legge contro i satanisti, e ho fatto quell'elenco di crimini fatti dai preti e pedofili. Effettivamente, quando l'ho mandato a tutti i deputati, penso che abbia colpito molto.
E cioè, purtroppo si potrebbe allungare di molto.
E ci sto già pensando, Francesco, ci sto già pensando di riprendermi gli ultimi 20 casi di preti pedofili e metti come aggiunta a quell'elenco. Cioè, perché effettivamente è di una cosa atroce. Anche perché a un certo punto uno gli scoccia, anche a un certo punto andare in giro a dire ve l'avevo detto, sì. Perché guarda, è pesantissimo. Cioè, io qui ho anche delle informazioni adesso di altri tagli stampa che non faremo chiaramente, in cui si dice sia i casi di depressione, sia la madre che è ansiosa, che passa l'ansia al figlio che nasce, per cui le crea già delle turbe, eccetera. Avevo detto da una vita neanche queste cose, da inizio della trasmissione ne abbiamo a tonnellate, per cui a un certo punto anche continuare a dire avevamo ragione, ci si stufa anche, no? Perché sembra quasi di parlare al vento, e come se le persone che ti ascoltano aspettassero il prossimo dramma per dire ah sì, in effetti aveva ragione, può darsi che avesse ragione. Cioè, abbiamo una feccia che sta girando per l'Italia, che si chiamano preti esorcisti, cazzo, che sembra che la magistratura non sia in grado di fermarli. Cioè, abbiamo questa banda di criminali che vanno farneticando sul demonio, questi miserabili, e sembra che i magistrati non siano in grado di fermarli, non siano in grado di fermare la loro attività di devastazione istituzionale. Cioè, mi sembra veramente allucinante la faccenda. Cioè, non so, cioè, io capisco che ci sono interessi, che alcuni magistrati magari guardano con simpatia queste cose, in fondo qualcuno gli piace pure, ci siano tutta una serie di carabinieri, poliziotti che magari sono cristiani, allora tendono a non vedere oppure a passar sopra emozionalmente certe cose, non volontariamente, ma proprio perché
possono fare dei bei romanzi, vendere 45.000 copie in poche settimane,
ecco, esatto, cioè robe sto genere, cioè noi sappiamo purtroppo, questa è la realtà del nostro territorio con cui dobbiamo scontrarci, però è scocciante dire al prossimo dramma, ve l'avevo detto, effettivamente è drammatico, anche perché il dolore pesa, non è così semplice.
Sì, no, anche perché noi come pagani, a noi non abbiamo bisogno delle conferme di questi fatti, perché per noi pagani comprendere l'atrocità del monoteismo è più che abbastanza leggersi i loro testi sacri, i loro libri sacri, i loro comandamenti. D'altronde il fatto dei preti e pedofili per noi non era da meravigliarsi. Avendo letto con attenzione quello che dice la Bibbia, gli insegnamenti di Gesù Cristo, perché ricordiamo che i preti e i pedofili lo fanno ad immagine e somiglianza di Gesù Cristo, lo fanno su sua indicazione, su suo modello, e loro ripetono l'attività pedofili di Gesù Cristo, noi leggendo solo la Bibbia sapevamo che quelle affermazioni, che quei principi portavano a quello, cioè di conseguenza
bastava anche leggere un po' di storia del cristianesimo, anche se ricordo che la storia criminale del cristianesimo è uscita al quinto volume, però su storia criminale del cristianesimo io sono convinto che tutta quella che è l'attività di pederastia dei preti non ci sarà, perché le caratteristiche di quel libro sono caratteristiche di ordine anticlericale,
sì.
Non sono caratteristiche di ordine emozionale, magico, religioso, per cui tutta una serie di cose verranno tralasciate. Pertanto là nella storia criminale del cristianesimo c'è una quantità di crimini e una qualità di crimini, ma in realtà esiste una qualità di crimini infinitamente più alta che neanche Drexler, che ha scritto Storia criminale del cristianesimo, ha pensato di infilarci dentro, o forse magari ce lo infilerà in passato.
Sì, no, ma anche perché c'è un discorso, cioè che Drexler con lo Storia criminale del cristianesimo fa un lavoro enorme, però la sua concentrazione è sui grandi massacri, ma ogni giorno c'è l'insegnamento continuo, in moltissime famiglie c'è l'attività dei principi cristiani che vengono applicati, e quelle sono cose che non fanno storie.
Esatto.
Cioè,
Francesco, sì, faccio un piccolo pezzo dell'inno omerico a Demetra. Vi ricordo che non vi leggo tutti quanti le puntate precedenti e parto dal pezzetto che vengo a commentare. Gli inni omerici vengono venduti anche, se andate in qualsiasi libreria, esistono anche dei tascabili. Io ho qui in mano il tascabile della Burra. Il testo invece l'ho preso dalle regioni misteriche, edito da Valla, cioè quello che vado a commentare, la traduzione di Lorenzo Valla, però costa parecchio come soldi, anche perché io non so i prezzi, perché tanto me li compra mia moglie e dopo mi cancella i prezzi, perché non so neanche i prezzi di vari. Anche questo veramente mi ha regalato, però questo, Inni Omerici, è edizione Burr, con testo greco a fronte. È comunque un libretto che si compra per pochi euro, insomma, tutto sommato, e che si può leggere tranquillamente. Pertanto non vi faccio il riassunto delle puntate precedenti, ma solo il commento di oggi. Un'altra cosa aggiungo: io faccio il commento dal punto di vista della stregoneria, cioè mettendo in luce le cose che in questo momento a me mi interessano, ma il commento agli inni omerici o comunque a tutto quello che è il mito è un commento circolare, nel senso che si dovrebbero fare almeno 500 commenti oltre a quello che faccio io, cioè non è così semplice. Io do un commento tutto particolare perché ho degli intenti e do delle interpretazioni relative alla costruzione della legge pagana politeista, però ricordatevi che essendo circolare quello che è l'insegnamento del mito, rappresenta sia condizioni emozionali, sia condizioni psichiche, sia condizioni sociali, sia condizioni economiche, sia condizioni di rappresentazione dell'uomo e del mondo, e tutte queste, di tutte queste io ve ne do solo una minima parte, però faccio il mio meglio, insomma. Allora Francesco, quante interpretazioni può dare un esempio del mito?
Non sono mai finite, perché il mito, essendo dinamico, sicuramente ne offrirà ulteriori, perciò non esiste una sola interpretazione, non esiste una sola evoluzione del mito.
Bene, andiamo. Su via, dice Lino Merico, quello che commentiamo oggi, su via tutti gli dei che abitano le dimore dell'Olimpo vi concedono legittimi sposi e di generare figli come gli sperano i genitori. Così voi, ricordo che è Demetra che sta parlando alle ragazze, alle figlie di Celeo. Così voi abbiate pietà di me, fanciulle, e siate mie amiche, care figlie. In quale casa potrei andare, di quale uomo e quale donna, sì che io compia per loro volonterosa i lavori che si addicono ad una donna attempata? tenendo fra le braccia un bambino appena nato, io potrei allevarlo premurosamente e avrei cura della casa e preparerei nell'intimo delle camere ben costruite il letto dei signori e addestrerei al lavoro le donne. Questo è il pezzo che andiamo a commentare oggi. Mettersi al servizio per alimentare il proprio potere di essere. È un insegnamento fondamentale per ogni iniziata, una questione di vita o di morte, dove per vita e morte si intende il proseguimento del processo soggettivo di trasformazione o la cessazione dello stesso. L'iniziato o il Dio hanno il potere della consapevolezza e della conoscenza, al di là dei mezzi che possono procurarsi per intervenire nell'oggettività. La lucidità che hanno raggiunto nella possibilità di intervento è tale che è sufficiente una condizione oggettiva favorevole per dominare la situazione. In questo caso è la Dea che potrebbe avere il sopravvento facilmente sulle ragazze e che rinuncia a prevalere per mettersi al servizio. Si mette al servizio non come gesto di umile sottomissione, ma come colei che offre dei servigi con diligenza e impegno. Non troverete mai nessuna parola di sottomissione emessa dalla Dea, non troverete ricerca di compassione. La Dea estende un vero e proprio curriculum di quanto è in grado di fare e di offrire. Nulla di divino, ma tutte prerogative in una persona che ha accumulato esperienza. Chiedo qualche cosa e offro qualcosa. Sono in grado di fare questi lavori, ho esperienza e le sue parole certificano la sua esperienza. Alle ragazze non dice per favore aiutatemi, alle ragazze dice siate mie amiche. Io, Dea, ho iniziato, ho necessità della vostra amicizia. Io, donna anziana, ho necessità della vostra amicizia. Come suonano strane le parole della Dea. Eppure ella ha la necessità di quell'amicizia. Eppure ella è manifestata da ogni essere che esiste nell'universo. Suonano strane le parole della Dea, specie per il fatto che noi siamo abituati a un ben diverso tipo di amicizia. Voi siete miei amici se farete quello che io vi comando. Vangelo di Giovanni. Il Gesù dei cristiani dice: voi sarete miei amici se obbedirete a quello che io vi dico di fare. Viviamo in un insieme sociale che impone l'amicizia come metodo di sottomissione delle persone e si è perso il senso del piacere della vicinanza fisica ed emozionale delle persone. La Dea è questo che chiede alle figlie di Celeo, cosa che non è in grado di fare nessun dio padrone monoteista. Non lo può fare un prete cattolico, né un prete ebreo o musulmano, ma lo può fare l'iniziato ai misteri di Eleusi, per il quale è importante un camminare assieme per affrontare la vita e non un impadronirsi di esseri umani da sottomettere. La pietà che chiede la Dea è la pietas delle antiche religioni. La Dea chiede attenzione per sé. Chiedere attenzione per sé significa: potete aiutarmi a trovare la casa nella quale posso lavorare e vivere? Che non ha nulla del pietismo a cui siamo abituati educazionalmente a pensare, ma è l'attenzione per il mondo e gli enti che lo abitano e che ci circondano. Quando uno di questi enti si presenta, noi gli chiediamo pietas, gli dedichiamo la nostra attenzione, ma gli diciamo come deve comportarsi, non gli chiediamo se è portatore di gioia o di non gli diciamo come deve comportarsi, non gli chiediamo se è portatore di gloria o di inganno, lo accettiamo per come si presenta e per come si presenta gli dedichiamo la nostra attenzione in base ai nostri intenti. Ed ora parliamo dell'augurio che la Dea fa alle ragazze. Auguro loro che abbiate la migliore condizione familiare possibile e auguro loro di avere figli come i genitori desiderano. Nell'augurio della Dea non c'è l'imposizione ad una morale coercitiva, non c'è la richiesta di obbedire o sottomettersi a dei doveri, c'è l'augurio delle migliori condizioni possibili di vita e il raggiungimento degli obiettivi e dei desideri di loro. Con un amico si cammina a fianco per brevi o lunghi tratti e gli si augura che riesca nei suoi obiettivi e nei suoi intenti. Se poi i suoi obiettivi e i suoi intenti sono anche i nostri obiettivi e i nostri intenti, l'augurio che li facciamo è anche l'augurio che facciamo a noi stessi. C'è solo servilismo laddove qualcuno obbedisce ad un comando e suona beffardo chiamare chi è costretto ad obbedire amico. E vi ricordo che il pazzo di Nazareth chiama amico solo chi lo obbedisce, l'altro lo chiama Satana. fate un po' voi. E questo è l'esempio che ci arriva da Demetra. Cioè, non so, cioè Demetra è praticamente una divinità talmente grande che è superiore a Zeus, in quanto Demetra va fuori dall'essere terra, cioè attraversa tutte le consapevolezze dell'universo. Se per ogni pianeta potremmo dire che c'è un Zeus per ogni pianeta, ed è un Zeus soggettivo diverso da un Zeus all'altro, Demetra invece è una tensione che attraversa tutti gli enti dell'universo ed è sempre la stessa divinità. Per cui pensandola in maniera della stregoneria, Demetra sarebbe infinitamente più grande di Zeus, solo che chiaramente nel mito dobbiamo restringere un pochino le cose, perché sennò sforiamo un po' troppo. Ebbene, la più grande potenza dell'universo, che è la crescita, l'espansione, il divenire, la trasformazione, fa questo tipo di discorso alle ragazze che incontra sulla loro strada per le sue necessità. Provate voi a vedere il Dio padrone dei cristiani o il pazzo di Nazareth a fare questo tipo di discorsi, è una roba da fuori di testa.
Sì, no, io voglio partire da alcuni accenni di queste poche frasi del Inno Omerico a Demetra, che si può tracciare appunto un paragone o anche un percorso comune. Quando si parla da una parte dice le dimore dove vivono gli dei sull'Olimpo, e poi Demetra dice in quale casa io posso vivere. Cioè, qui si tratta appunto di dare una dimostrazione concreta in cui il luogo di vita è uguale sia per gli dei sia che per gli uomini. La divinità, Demetra, nel momento in cui abbandona l'Olimpo, non si pone completamente nell'impossibilità di vivere una comunità. Chiede di entrare in una coabitazione, in una casa. E il fatto stesso che si ponga l'accenno sul fatto che gli dei vivono nelle dimore, e che gli uomini vivono nelle dimore, e che Demetra cerca una dimora, implica prima di tutto la necessità di un rapporto con altre persone, perché le case sono fatte costruite per raccogliere persone, per concentrarle, per unirle, per trovare qualcosa di comune, ma le dimore sono anche una volontà e una capacità delle persone di vivere assieme e di costruire un qualcosa che gli permetta di vivere meglio. Demetra non si pensa totalmente straniata, perché anche quando vaga per il mondo viene ospitata, non fa la solitaria del tutto, ha sempre qualcuno che l'accoglie. E il fatto stesso che appunto Omero dica, parli di timore degli dei, significa che esistono degli spazi che sono comuni in cui sia gli dei sia gli umani vivono assieme. D'altronde il fatto stesso dice chiaramente, se gli dei hanno bisogno di una dimora, anche gli uomini hanno bisogno di una dimora, e in queste dimore si possono trovare, possono vivere. Al contrario, nel monoteismo quando mai si parla di dimora? Quando mai si parla appunto di un'abitazione in cui si possa vivere? Ma
è uno dei motivi per cui noi consideriamo gli enti del mondo, sì, no? Cioè le tensioni e gli altri esseri della natura uguali a noi. Cioè in realtà dimoriamo tutti sulla faccia di questa terra, capisci? E siamo divenuti assieme, per cui il mito racchiude anche questo, sì, no? Cioè il divenire assieme di tutto, per cui si parla di uomini in realtà, e non in realtà, perché il mito lo giochiamo, cioè il mito è infinito nell'interpretazione. Qui stiamo parlando di Celeo, che è l'essere primordiale che sta uscendo dal brodo primordiale, cioè qui stiamo assistendo alla forza titanica del divenire della vita, d'accordo? Rappresentato come Eleusi, rappresentato come persona, rappresentato come il fondatore di Eleusi o come un grande re, ma in realtà stiamo parlando del divenire della vita, perché dopo andremo avanti con i misteri di Eleusi, sì, andremo a vedere che l'iniziato in realtà conosce le trasformazioni della vita. Quando viene presentata la spiga, nella spiga è il potere dell'universo, cioè quando viene presentata la spiga, in realtà questo è il divenire, la crescita. Era un seme, era Persefone e si è trasformato nella spiga. Cioè che è in realtà il segreto di Eleusi, la crescita, il divenire, la trasformazione.
Se parliamo anche dei punti di luoghi, parliamo di luoghi, cioè di posti che possono essere anche descritti, che possono essere circoscritti e sono concreti. Significa anche che siamo capaci di trarre dei confini, dei limiti, che siamo capaci di distinguere, di collocarli, che hanno una dimensione spaziale, che è percorribile, abbiamo uno spazio che è racchiuso ma che è all'interno di un altro spazio che è il mondo, ma significa che questo mondo è molteplice, perché appunto significa che il mondo non è unico ma è molteplice in quanto esistono infinite dimore. Se esistono infinite dimore noi possiamo anche percorrerle, visitarle, conoscerle, ma dobbiamo anche imparare a trasmettere questa conoscenza. E d'altronde Eleusi sorge anche per questo, per dire in queste infinite dimore che noi percorriamo, noi abbiamo una conoscenza, una geografia, abbiamo un percorso, abbiamo una strada, abbiamo una via, e questa via noi riusciamo a trasmetterla, sappiamo, la diamo agli iniziati, gli iniziati la conoscono e la possono utilizzare. Nel momento in cui l'hanno appresa, la possono utilizzare, non hanno il bisogno di, per tutta la vita, di accettare passivamente, di attendere qualcosa. Hanno uno strumento che gli permette di percorrere le altre dimore del mondo, e questo veramente nel mito è sempre presente, quello del viaggio, del percorso, della conoscenza che viene acquisita dal singolo e che il singolo è capace di trasmettere. E Eleusi inizia le persone non perché queste accettano una devozione o una sottomissione, le inizia perché gli dà qualcosa che gli permette di comprendere il mondo, di riconoscere queste dimore, e gli permette anche poi di trasmetterle, perché il mito è anche trasmissione, è anche ricordare, è anche riportare, è anche ricollegare e mantenere queste informazioni.
Poi alla volta parleremo sempre più a fondo dei miti e di chi cos'erano in realtà, perché c'è tutta una scoperta, perché succede così, no? Quando cominci poi a trovare il filone, cominci a scavare nel filone e non ti fermi più, perché in effetti quello che sto adesso vedendo è che dovrei riprendermi in mano tutta la filosofia presocratica, i frammenti che sono restati, perché dovrei rivisitare tutta quella che è la mia interpretazione della filosofia presocratica, perché in realtà la filosofia presocratica non è altro che un momento di passaggio fra il mito, fra, cioè, la concezione mitica, il modo mitico di vedere la vita, l'esistenza, con il modo filosofico, il modo speculativo. E cioè, i frammenti ci sono rimasti e dovrei rivisitare adesso tutto quanto dal nuovo punto di vista. Cioè, in pratica, quando si trova un filone, non si finisce più di acquisire o di analizzare.
Sì, ma anche perché appunto l'iniziazione non è il fine,
no.
È l'inizio di qualcosa, esatto. È la continuazione, di conseguenza aggiunge nuove cose, cioè nel senso che non trasforma completamente le cose, ma aggiunge nuove possibilità, nuove prospettive. Ma queste prospettive non sono limitate, non sono enumerabili, non sono quantificabili, perché proprio l'iniziato aggiunge una nuova prospettiva, e questa nuova prospettiva può essere trasmessa. D'altronde il mito è sempre identificazione, ma non è limitazione. Identifica un obiettivo, un percorso, ma su questo percorso a ogni persona che lo percorre aggiunge un qualcosa, perciò quando tu intraprendi questo percorso depositi qualcosa, qualcosa lo raccogli e qualcosa lo trasformi, ma questa è sempre una maggiore ricchezza, possibilità che tu dai. D'altronde questo è l'insegnamento che ci viene dalla vita, la vita è fatta così, cioè la vita non è descrivibile, non è limitabile in poche parole, la vita non può essere raccontata, la vita può solo essere vissuta, non puoi dire agli altri come sarà la loro resistenza, puoi dire agli altri che devono vivere, puoi dire cosa incontreranno, ma non puoi sottrarli a quell'incontro, non puoi sottrarli a quella conoscenza, non puoi sottrarli a quell'esperienza. Potrai essere davvero d'aiuto per meglio comprendere quell'esperienza, ma quell'esperienza la devono fare. D'altronde non esistono verità date a priori, non esiste una verità assoluta, e non è sufficiente l'enunciazione di una cosa deve essere sperimentata, e il mito dice che dovrai sempre sperimentare. Il viaggio di Demeter dà anche in questo senso. Vuoi che diamo il viaggio?
No, sto guardando, finisci il discorso.
No, ma se vuoi diamo anche via le telefonate, visto che siamo a meno un quarto dalla fine della trasmissione.
049 700 700 e 049 700 83. Pronto?
Velocissimo, mi raccomando.
Io penso che non abbiate mai parlato male come questa volta.
Ciao.
Ciao.
No, tutto quello che è la vita dell'uomo, la vita che noi facciamo, in realtà è magia, è trasformazione, è relazione fra noi e il mondo. E tutto questo ci porta a trasformarci, ci porta a divenire, ci porta a fondere le nostre tensioni, le nostre pulsioni con le tensioni e le pulsioni del mondo. E questo è il paganesimo, questa è la stregoneria, questa è la capacità della magia, il segreto stesso della magia, cioè la capacità dell'uomo di vedere la sua trasformazione continua. Certo, noi indichiamo tutta una serie di modi per andare alla trasformazione, però in realtà la trasformazione è opera di magia dei soggetti, degli individui.
Sì, beh, noi non abbiamo mai, come paganesimo, non abbiamo mai un fine, abbiamo sempre un continuo percorrere, abbiamo una continua via, abbiamo continue esperienze e non abbiamo una limitazione di queste esperienze sono continue, sono varie, proseguono sempre. È proprio la necessità di percorrere, noi non abbiamo uno scopo finalistico, non abbiamo un giudizio universale, non abbiamo un vallo superato, noi abbiamo la vita che deve essere percorsa ed è soltanto vivendo questo che noi facciamo. Anche le iniziazioni nella mitologia servono a questo, servono a dire alle persone: avete degli strumenti, avete delle informazioni, avete è uno stimolo per comprendere. E queste non sono mai come le consacrazioni del monoteismo. Pronto? In cui le persone vengono marchiate, vengono limitate e vengono costrette all'interno di questa realtà. Cioè esiste proprio un qualcosa che è ben diverso, che è più profondo, ed è sempre la sensibilità verso la vita. E ti ripetiamolo, il mito insegna che si deve essere sensibili verso la vita, ma non insegna alle persone come devono essere sensibili. Ognuno sviluppa la sua sensibilità, ognuno la deve sviluppare, sì? Ognuno ha la sua esperienza.
Dimmi. Sono Gabriele di Galliera.
Ciao, dimmi.
Allora, pur essendo agli antipodi di quello che stai dicendo, di una cosa sono d'accordo con te. Quando tu parli dei testi presocratici, no?
Sì.
Tu hai detto una cosa adesso che è logica, perché devo riprendermi in mano per rileggerli, no? Se tu li hai letti, che ne so, 5-10 anni fa, 5-10 anni fa, tu non avevi l'evoluzione che hai adesso.
Certo.
E allora li puoi reinterpretare. E questa è la specificità della
sì.
filosofia.
Sì.
Pur essendo poi contraria a quello che tu dici, perché io credo fermamente in Dio.
Vabbè, problemi tuoi.
Ci rispettiamo a vicenda.
Va bene.
Va bene?
D'accordo.
Ciao.
Il problema dell'interpretazione dei testi presocratici è un problema che c'è sempre stato, cioè non è che si presenti adesso. Noi abbiamo già delle interpretazioni, perché tutti i frammenti che esistono nei testi presocratici sono all'interno già di commentari, cioè li abbiamo in Aristotele, abbiamo in Platone, cioè quei frammenti in realtà sono sparsi qua e là. Per cui esiste già da Aristotele e da Platone una serie di commenti, di affermazioni sui testi presocratici, che ci danno già una visione di quello che è il pensiero filosofico. Qual è il problema più grosso che si pone? Che c'è stata una rottura prima di Platone, prima di Aristotele, io la colloco attorno al 600, però è arbitraria, cioè nel senso che lo faccio così per indicazione, c'è stata una rottura tale che neanche Platone, neanche Aristotele avevano effettivamente quella che era la concezione completa di quello che erano i frammenti presocratici, non di tutti i frammenti, molte cose sicuramente, però tutta una serie di legamenti al mito che c'erano nei presocratici più antichi, tipo Talete, tipo Anassimene, Anassimandro, tipo Orfeo, Museo, erano già sfuggiti dal controllo di Aristotele e di Platone, per cui anche loro si interpretano quello che è l'antico e ci danno anche delle visioni più approfondite, perché loro avevano i testi completi, non avevano i pochi frammenti che avevamo noi, per cui loro danno quella visione. Però esistono tutta una serie di contraddizioni, no? Anche sugli archei, anche sull'interpretazione delle cose, che secondo me esistono delle cose che ci sfuggono ancora e vedrò.
Beh, nel mito molte cose sfuggono proprio perché il mito non è mai rivelazione, non è mai verità, non è mai enunciazione di un principio immutabile.
Cioè, adesso, tanto per fare un discorso, quando Eraclito parla del fuoco, noi sappiamo che non parla del fuoco fisico, ma che parla del fuoco della coscienza, della consapevolezza. Ma quando Talete, adesso non vorrei fare perché dopo mi confondo, parla dell'acqua fisica o parla invece di una visione che ha, che definisce come acqua? Cioè, questi speculatori presocratici, quando parlano di infinito, per esempio, cosa intendono per infinito? Capisci? È questo che dobbiamo riuscire a comprendere. Non tanto il fatto che loro parlassero di infinito, parlassero di acqua, parlassero di fuoco come degli archei, ma cosa loro avevano nella testa mentre parlavano questo e dove andavano a parare mentre usavano questo tipo di vocabolario. Perché certo, tutti sono in grado di tradurre acqua, quel vocabolo significa acqua, indubbiamente, ma cosa c'era nella testa del filosofo quando ha usato quel vocabolo in quella situazione? Questo che...
Sì, purtroppo sai, il monoteismo certe parole le ha rese zombie, cioè le ha prese, le ha svuotate, le ha messo dentro altri significati, le ha finalizzati, ha dato un solo significato, è andato in una sola direzione. In realtà nell'antichità questo problema non si poneva, non c'era, nel senso che non c'era bisogno di canalizzare tutto per la salvezza, per l'altro mondo, per la volontà di Dio. Era una continua ricerca e di conseguenza le parole acquisivano anche delle trasformazioni date dalla loro capacità di avere esperienza.
Fra i testi più antichi che stati trovati, adesso non so quanto recentemente, non so, dovrei guardare sui testi, ci sono le laminette orfiche. Le laminette orfiche danno una visione del mondo orfico, della filosofia orfica, che praticamente era ininterpretabile fino a poco tempo fa. Adesso si comincia a capire un po' di più, però fino a poco tempo fa era assolutamente ininterpretabile. Io non so quando, non mi ricordo quando sono state trovate, in che epoca esatta e in che epoca sono state tradotte, però erano ininterpretabili. Tant'è che la filosofia orfica, quando si parla della filosofia orfica, si fa poco accenno a queste laminette orfiche, che sono oltretutto originali fra le altre cose, mentre si fa più accenno all'orfismo, come ne parla erano i filosofi classici. Ma io ho letto alcune laminette orfiche e effettivamente ci vogliono due palle tanto per riuscire a adesso ho usato un termine un po' così, ma per dire che occorre un certo modo di vedere le cose, c'è cioè una certa iniziazione per riuscire a cogliere l'aspetto, perché i nostri antichi, d'accordo, Eraclito ci dice che il sole era grande come un catino nel cielo, però a Eraclito non gliene fregava niente di misurare la grandezza del sole, cioè non gli fregava assolutamente niente, gli bastava sapere che il sole era un oggetto in se stesso che si muoveva nel cielo, per lui era sufficiente questo. Però non erano stupidi i nostri antichi per non sapere che le stelle e il sole erano la stessa cosa, cioè non erano scemi, non gliene fregava niente mettere a posto il discorso il sole non è altro che una stella nana, non gliene fregava assolutamente niente di questo per la loro vita, però non erano così stupidi a non sapere che il sole e le stelle erano la stessa cosa.
Sì, sì, beh, basta pensare che ad esempio molte scoperte scientifiche o molti concetti proprio scientifici appartenevano già alle culture antiche, tipo che la Terra fosse rotonda, sì, era una cosa normalissima.
Il contemporaneo di Archimede, che dopo venne fatto fuori da Archimede per questioni politiche, che misurò il diametro della Terra, la circonferenza della Terra, e sbagliò di pochissimo, aveva fatto una scoperta che oggi diremmo sensazionale, però non sapeva che farsene. Sì. Cioè, è inutile che uno scopri l'atomo come fece Democrito, no? Cioè, Democrito ebbe l'intuizione dell'atomo, no? Però non sapeva che farsene, cioè sapeva che farsene per definire la materia, per definirlo infinitamente piccolo, per la speculazione filosofica, ma dal punto di vista pratico, finché non si hanno inventato le bombe atomiche, della struttura dell'atomo, non sapevano che farsene. Francesco,
l'atomo serviva per, era una volontà di conoscenza, cioè quello che era fondamentale, la loro volontà era quella di comprendere la realtà che gli era attorno, perché la realtà che gli era attorno aveva un significato, cioè che doveva dare delle informazioni, dare delle notizie, e loro potevano interagire, perché se tu pensi anche alla capacità che hanno avuto, ad esempio, per milioni d'anni, ad esempio, la selezione delle specie, ma non veniva fatta in laboratorio con gli esperimenti genetici, con i test, cioè esisteva una sensibilità individuale verso quelle specie, esisteva un contatto psichico, un ponte, un collegamento che la percezione era immediata.
Cioè, noi abbiamo un'affermazione nel Vangelo di Tommaso Didimo che dice praticamente questo. Alla domanda che fa un astante, fa: la circoncisione è necessaria oppure no? Stato gli risponde: se la circoncisione fosse stata necessaria, noi saremmo nati circoncisi. Cioè praticamente nella risposta c'è già il concetto di evoluzione, cioè c'è in tutto il concetto di evoluzionismo, cioè quello che a noi è necessario lo avremmo fatto nascendo, cioè l'avremmo generato nelle nostre carni, nel nostro modo di essere, nel nostro modo di rappresentarsi il mondo. Però non gliene fregava niente mettere a posto il concetto di evoluzionismo, metterlo in ordine, anche perché non c'è c'erano contraddizioni finché non è arrivato il monoteismo. Che
sì, fino quando è arrivata appunto la menzogna del Dio creatore che dal nulla crea il mondo, allora lì il problema si è posto di dover definire delle cose.
Esatto, si è posto il problema della ragione, il problema della scienza e il problema della speculazione in modo diverso. Ma tutto sommato si sapevano le cose anche prima, non è che fossero necessario. Se voi vi leggete Lucrezio e della natura, è a un livello scientifico, noi ci siamo arrivati attorno all'Ottocento, insomma fine Ottocento, per il livello che Lucrezio scrive, che era un epicureo in pratica. Lucrezio scrive a Roma praticamente nel primo secolo, mi sembra. E quel testo sul della natura è a livello dell'Ottocento, a livello scientifico, per cui diciamo le cose si sapevano, solo che non gli fregava niente. È come dire a un albero che conosce l'equazione della forza centrifuga, non gliene frega niente, cioè, capito? Sì, può anche arrivarci se vuole speculare su questo, ma un albero che se ne fa dell'equazione della forza centrifuga? Non se ne fa niente. Cioè, bisogna anche riuscire a capire che molte cose appartengono a noi come esseri umani perché noi ne troviamo un'utilità, ma altrimenti alla vita l'utilità non interessa assolutamente.
Beh, l'utilità è l'ultima cosa che interessa alla vita, cioè l'utilitarismo è solo finalizzato nel monoteismo alla salvezza. In realtà l'utilitarismo non è mai servito all'esistenza, proprio perché le cose vengono fatte per desiderio, perché piacciono, per scelta, ma non perché sono utili. L'utilitarismo è una follia proprio dell'economia della salvezza. L'economia della salvezza appartiene solo alla pazzia del monoteismo.
Esatto. Va bene, Francesco. Noi siamo verso la fine della trasmissione. Ricordiamo che marzo, il 20 marzo, terremo il rito.
Sabato 20 marzo, sì.
Io spero di avere un giorno di ferie, di prendermi. Perché
comunque, in qualsiasi caso viene fatto.
Non riesco a farlo, altrimenti, ma comunque. E poi in aprile continueremo con i dibattiti con Giorgio Stregone.
Ecco, io ricordo appunto che domani sera l'amico Silvano terrà a Paderno del Grappa, alla trattoria Orchidea, che è sulla strada che porta appunto da Paderno a Crespano, terrà una conferenza sui Veneti e la regista degli antichi Veneti nel contesto delle popolazioni indoeuropee. Perciò appunto io do appuntamento domani sera appunto a Paderno del Grappa, alla trattoria Orchidea, alle 20:30. E appunto ci sarà l'occasione di parlare appunto di religiosità degli antichi veneti. Chi ha problemi c'è sempre il numero telefonico, è 338 319 7720, per avere maggiori informazioni. E chi vuole per il 20 marzo si passa già vivo, insomma, così.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi diamo appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione. Parto anche subito con la pubblicità.
Ricordo che giovedì prossimo Claudio è in ferie, perciò ci sentiamo soltanto da soli, ci sarò io, insomma.
Va bene, giovedì prossimo tutto Francesco, ok? E noi ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao, ragazzi.
Ciao.